come ogni martedì, pesce, no, quello è venerdì, no, come ogni martedì il gnocchi. Nostro Celidori, il miglior webmaster che io abbia mai avuto l'occasione di conoscere, e non è neanche l'unico, diciamolo, sono ben due e lui è assolutamente il numero uno.
Ad exeguo però.
L'inventore di un grande sito, www.blowhoppers.it, errori nei film. Sedi, ciao!
Buonasera ancora, grazie della presentazione.
Ma figurati per così poco, io se mi dici che c'hai i genitori all'ascolto posso fare anche di meglio, eh? Adesso non è per dire, ma insomma mi posso superare. Stai registrando così evitiamo i casini dell'altra volta?
Spero di sì, perché io oggi sono fuori casa, quindi ho programmato il videoregistratore e tutto, speriamo che vada bene.
No, perché diciamolo, noi siamo sul suo sito, come lui è nella nostra trasmissione, noi siamo un bel link nel suo sito e addirittura c'è la possibilità di ascoltarci, no?
Sì, la registrazione.
Tutta la registrazione di tutte le puntate, tranne appunto quella della settimana scorsa che l'ho persa, adesso...
Cercheremo di recuperarla.
Infatti.
Pensate, ai miei tempi tutte queste cose non esistevano, anzi si può fare di tutto, davvero. Oh, abbiamo un argomento importante. Ho scoperto che ho lanciato una proposta, Dario Argento, almeno i primi 3-4 film della sua... poderosa filmografia, ho scoperto che sono l'unica ad aver visto questi tre film da Dario Argento, perché non frega nulla a nessuno, a partire da Celidori, che in realtà detesta il cinema, non c'è mai il caso che abbia visto qualche cosa, no, scherzo, no, Celidori è un appassionato, non so ancora di cosa, di Buffi mi pare di sì, tutti i lungometraggi sui Buffi, lui è preparatissimo, però il sito lo fanno gli utenti, questo è bello di Bloopers.
Eh sì, appunto, quindi... Ovviamente abbiamo anche film e generi come il genere thriller, che personalmente non ha moltissimo, per quello che non seguo Dario Argento, appunto. Abbiamo tutti i generi coperti, abbiamo oltre 3.800 film, siamo il sito più ricco al mondo di questo genere.
Mamma mia, guarda, infatti conoscerti è un arricchimento anche per noi. Allora, da che partiamo? Quattro mosche, l'uccello dalle piume?
Io volevo dividere appunto la filmografia di Dario Argento in due puntate, perché è piuttosto ricca. E la dividerei proprio in ordine cronologico, perché gli appassionati dicono, tu mi confermerai, che Dario Argento ha avuto due fasi. Quella migliore degli anni passati, degli anni 70, e quella un po' più scadente degli anni 80. Almeno tutti gli appassionati dicono che sono un po' buttato via.
Sì, e magari avesse smesso dopo la seconda, dicono quelli proprio più cattivi, perché insomma...
Perché sarebbe stata una discesa,
sì,
proprio, no?
Decisamente.
Già dal secondo film. Ma hanno detto che io, che non l'ho visto appunto il cartaio, hanno detto che si è un attimo ripreso.
Ma per carità, io non so, te l'ha detto un parente, uno che di cognome fa Argento, no? Io penso sia uno dei peggiori in assoluto e davvero amo molto il regista Dario Argento. Comunque, noi invece parliamo di film che sono davvero molto belli, acclamati anche dalla critica e che, insomma, hanno segnato sicuramente la storia, quantomeno del genere in Italia.
Sì, come ad esempio L'uccello dalle piume di cristallo, il primo film del 1970. Ricordiamo che Dario Argento appunto è famoso in tutto il mondo per i suoi film d'orrore. Molto spesso è possibile trovare i titoli in DVD in versioni straniere col doppiaggio italiano, prima ancora delle versioni italiane. Questo ci dà l'idea di quanto sia famoso appunto a livello mondiale, quanto ha lanciato il genere dell'horror italiano anni 70. Dicevamo, L'uccello dalle piume di cristallo è un film del 1970, dove c'è una scena dove la ragazza si chiude in casa, si barrica in casa perché è serial killer, ovviamente vuole fare il killer e quindi cerca di penetrare in casa per ucciderla.
In casa sua, chiariamo.
In casa sua. Purtroppo però ha la sfortuna questa ragazza di avere una casa senza finestre. L'unica finestra che ha è quella del bagno, che però scopre all'improvviso, mentre cerca di scappare da serial killer che cerca di forzare la porta d'ingresso, la ragazza scopre che quella del bagno in realtà ha le inferriate.
Cioè lei non se n'era mai accorta.
È un bunker antiatomico sta casa.
Lei cercava di uscire da... evidentemente solo quel giorno lì si è accorto che nel suo bagno c'erano le inferriate.
Pure si chiedeva perché era conveniente l'affitto.
Perché non si può scappare dai serial killer, appunto.
Beh, poi è poco luminoso, immagino. Sono...
però è terrazzatissimo.
Allora, passiamo...
E quindi fa una finaccia.
Scusa?
Quindi fa una finaccia questa malcapitata.
Non lo so, io non l'ho visto il film.
Ce lo dico io, fa una finaccia. Comunque, questo è l'unico errore dell'uccello dalla piume di cristallo.
Sì.
Vabbè, ma è un fenomeno il vecchio Dario.
Eh sì, adesso non so se la storia è sua, però questo non è da addurre al regista, questo errore. È a chi ha scritto la storia, appunto, perché ha fatto questo plot hole, come si chiama, cioè questo errore nella trama, questo buco nella trama, che nel film deve essere rappresentato così, se nel libro è previsto così o nell'autore del racconto è previsto così.
Vabbè, ci andremo ad informare, ci sarà sicuramente gente all'ascolto, gli affezionati di Blu, perché già lo sanno e magari in questo momento dicono: guarda questi incompetenti, quattro deficienti più uno collegato da Milano, non sanno una cosa così importante.
Che magari è una cosa, appunto, chissà. Passerei al secondo suo film del 1971, l'anno dopo, ovvero il Gatto a nove code. Lui verrà dopo, nel 72. Diciamo, il Gatto a nove code, dove c'è un errore molto particolare, che tratta di una persona uccisa, e nel momento in cui è stata uccisa aveva gli occhi aperti e quindi ha catturato l'ultima immagine di vita che ha potuto vedere. Questo errore io lo citerei perché è un classico questo. Io ho visto parecchi altri film, non esplicitamente d'orrore, magari anche solo gialli, che presentano questo concetto. Io ho indagato perché è affascinante ed è vero. Un medico mi ha confermato che effettivamente quando una persona muore con gli occhi aperti rimane impresso sulla retina l'ultima immagine che vede.
Ma io non è perché, cioè, non ti contraddirei mai davvero nella vita, però non è quattro mosche questo che rimangono le mosche impresse sulla retina?
È quattro mosche?
Potrebbe essere, c'è questa possibilità. Cioè, nel senso che quattro mosche, poi alla fine si scopre che erano tutti quelli che venivano uccisi da questo assassino, io non voglio rivelare il finale, però rimanevano queste mosche imprese sulla retina, c'era un motivo specifico.
Ah, ecco. Che pulsava, diciamo, l'assassino.
Io fino l'ho visto, mi sto arrampicando.
No, ma giuro, la prossima volta facciamo Franco e Ciccio, cioè scegli tu, insomma, scegli un genere che piace a te, così non abbiamo di questi problemi. Ma potrei sbagliarmi, comunque, dico un sacco di stupidaggini.
No, ma invece è quattro mosche di un velito grugio, nel frattempo sono andato a vedere, infatti è quello l'errore citato.
Quindi non è un errore, perché è vero, può rimanere...
No, è vero, diciamo che ci hanno molto romanzato, perché appunto questo stesso dottore che mi ha dato la spiegazione mi ha detto che effettivamente rimane l'immagine impressa, però da qui ad estrarla e quindi vedere cosa ha visto non è ancora tecnicamente possibile.
Ma infatti che vuol dire che rimane impressa? Cioè, non è che io adesso dagli occhi di Stefano posso vedere...
Vabbè, proviamo.
No, perché il tessuto diventa morto, no? Dopo quando il corpo muore, il tessuto della cornea rimane... Adesso non so bene i termini, non so neanche, magari sto dicendo scemenza, però più o meno me l'ha spiegata così. Rimane impressa l'ultima immagine, proprio come fosse una pellicola fotografica.
Vabbè,
però
quindi...
ripeto, poi dopo non è che si riesce a vedere e proiettare. Questa è comunque la realtà romanzata, molti libri ci hanno scritto, molti libri ne è un fatto anche.
E il blooper dov'è?
Il blooper non è tanto appunto se sia possibile o impossibile fare ciò, perché è concesso comunque nella trama dei film. Il blooper sta nel fatto che l'immagine che ricavano appunto rappresenta una mosca svolazzante e si vede la mosca riprodotta varie volte in questa immagine catturata dall'occhio. Tuttavia questa immagine in realtà sarebbe reale, poiché noi non avremmo un'immagine della mosca in ogni sua possibile posizione, come avviene ad esempio nella cinematografia dove si hanno tante immagini singole, ma in realtà noi catturiamo il movimento, quindi dovremmo avere una specie di strisciatura della mosca e non, come invece viene mostrato nel film, tanti singoli fotogrammi. Questo appunto capita nella nostra tecnologia cinematografica.
C'è da considerare che la mosca che vedevano i poveri cadaveri non era una mosca svolazzante, era una mosca che era dentro al medaglione dell'assassino e quindi loro la vedevano solo oscillare davanti agli occhi, perché è come una zanzara nell'ambra, no? Quindi era una mosca dentro, forse proprio un pezzo d'ambra, e faceva sempre lo stesso movimento da destra a sinistra e da sinistra a destra, perché questo grosso medaglione penzolava di fronte ai loro occhi.
Esatto, e quindi non si sarebbe dovuto avere l'immagine singola fissa, ma una strisciatura di immagine, come si vede ad esempio nelle foto, quelle notturne fatte col tempo di posa molto lungo, che si vedono gli oggetti che si strisciano, si muovono, magari d'auto, che volevo rappresentare.
Spero che questo errore lo abbia segnalato un optometrista, quantomeno.
Probabile, perché è molto particolare, è proprio molto acuto, che sa tutti questi concetti di ottica, di pressione dell'immagine, di cornea, di fotografia. È una cosa molto particolare,
quello
che lo segnalo.
Ed è l'unico errore di quattro mosche.
Esatto.
Un genio, l'errore argento, lo ribadisco, un genio. Siamo...
A profondo rosso.
Ah, il gatto a nove code?
Scusa?
Il gatto a nove code oramai...
Il gatto a nove code...
Non ci
piace tanto, diciamoci la verità.
Non c'era un errore che mi convinceva.
Allora niente errori notabili. Comunque se volete andare a controllare voi, www.bloopers.it. Oh, profondo rosso, ora non mi dite che non avete visto o non vi è piaciuto profondo rosso.
Non l'ho visto.
Beh, cerca di colmare la lacuna.
Dobbiamo andarla a vedere tutti quanti assieme.
Ma io ho visto i primi 10 minuti quando ero piccolo, avevo avuto 10 anni, poi ho smesso.
per paura?
Sì, 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 io me lo ricordo terrorizzato, ero.
Allora, devo dire, io sono suggestionabile con grande facilità, ma Profondo Rosso è davvero un film che, insomma, ti trasmette una tensione notevolissima, poi c'è una grande trama, c'è una grande idea di fondo, insomma, è un capolavoro della cinematografia italiana, anche se non vi piace il genere, qui il giudizio diventa assoluto.
No, bisogna darlo vedere.
Assolutamente. Comunque, errori.
Errori. Allora, innanzitutto un errore che cito, è un errore spettacolare che è presente in tutti i film Dario Argento e molto anche nella cinematografia horror, ecco qui il sottofondo, ovvero che nell'arco del film il sangue rimane sempre bello rosso vivo. In realtà sappiamo che non è così, basta che si posi su un tessuto un po' sporco, un po' scuro, e il sangue assume una colorazione molto più scura. Poi bastano pochi minuti che stia all'aria così e il sangue già tende a diventare più scuro.
E certo.
Questo è il primo errore, però è una cosa concessa, se vogliamo, perché serve a fare la scena, no? E invece un errore un po' più significativo è nella scena che mi terrorizzo solo a pensarla, in cui il Gabriele Lavi viene ucciso schiacciando la sua testa con una ruota di un'auto, viene schiacciata la testa, appunto, e fuoriesce ovviamente del sangue da questo cranio. Tuttavia la cosa curiosa che qualcuno può notare è che il sangue non cola seguendo come dovrebbe essere la fisica, come dovrebbe seguire appunto il principio di Newton della gravità, non mi viene la parola, ma in realtà risale, va al contrario, ovvero praticamente hanno girato la scena al contrario e poi l'hanno montata, anzi hanno girata dritta e poi l'hanno montata al contrario per permettere di non schiacciare la testa all'attore, quindi hanno fatto un montaggio a ritroso. Tuttavia c'è questo particolare della colata del sangue che svela che la scena è stata filmata al contrario,
tra l'altro valeva forse anche la pena di sacrificare proprio Gabriele Lavia, e questo sarebbe, diciamolo, insomma, venuto a favore della veridicità del tutto. Comunque questo è un piccolo blooper, ce ne sono altri, immagino.
Ce n'è un altro abbastanza carino nella scena finale. In Profondo Rosso si vede inquadrato un motore di un ascensore che però è senza funi, quindi è puramente un oggetto scenico, puramente un motore falso, finto, tanto per fare la scena che dovrebbe rappresentare il meccanismo dell'ascensore, mentre appunto è un oggetto di per sé inutile.
Ecco, circa l'ascensore c'è un'altra scena, un'altra morte interessante in Profondo Rosso. Oltretutto a Roma c'è il museo degli effetti speciali di Dario Argento in via dei Gracchi, e io consiglio una visitina.
C'è anche un negozio, no, di Dario
Argento? Sì, 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 è nello stesso posto. Io consiglio una visitina a chiunque avesse voglia di andare a vedere come ha lavorato il maestro dell'horror italiano. Signori, io ti ringrazio. Franco e Ciccio, alla prossima!
Alla prossima con l'altra carrellata di film di Argento.